/radioweb presenta audio descrizioni, rubrica realizzata in collaborazione con Movie Reading e Artist Project.
Eccoci pronti con la sigla che ormai conoscete a memoria e che ci fa introdurre proprio nel mondo del cinema, ma come quest'anno possiamo dire. Insomma, che abbiamo veramente raccontato tantissimi film, tantissime pellicole, tutte audiodescritte, quindi è stata una stagione molto interessante. Di questo andremo a parlare oggi con chi rende possibile questa rubrica ormai da tanto tempo, e quindi con Vera Arma e con Carlo Caffarella di Artist Project e Movie Reading. Buon pomeriggio, ben trovati.
Grazie Chiara, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao Chiara, buon pomeriggio a te e a tutti gli slash ascoltatori.
E allora, oggi facciamo una puntata un po' diversa dalle altre, no? Non sarà una puntata in cui andiamo a presentare quelle che sono le nuove pellicole, anche perché poi l'estate è un periodo in cui, insomma, ci sono le arene estive delle quali abbiamo parlato, e spesso si ripropongono soprattutto le uscite che sono state fatte nella primavera, nell'inverno. Quindi andremo invece un po' a fare un bilancio di quelle che sono state, di quello che è stato il lavoro di quest'anno. E insomma, partiamo con Carlo, mi pare di aver capito, perché è Carlo poi che ci ha sempre parlato, il suo ruolo è quello di parlarci delle clip, dei film nuovi, e quindi è con lui che andiamo un po' a parlare di come è stato questo anno, qual è stato il bilancio, quanti film sono stati autodescritti. Insomma, raccontaci un po', Carlo, com'è andata?
Sì, beh, allora è andata molto molto bene, perché fondamentalmente la differenza rispetto agli anni precedenti è che l'obbligo dell'accessibilità adesso è caduto nelle mani dei distributori, quindi mentre prima era in capo alle produzioni, adesso sono i distributori essenzialmente che si fanno carico dell'accessibilità del film, come la legge richiede. Questo ha semplificato moltissimo i meccanismi, sia per noi, per il reperimento dei materiali, sia per gli stessi distributori, che quindi distribuiscono film di singole produzioni, spesso i film italiani scusatemi, magari quelli minori sono realizzati da delle piccole produzioni che magari appunto realizzano un solo film in quell'anno, al massimo un paio, e quindi immaginate che le produzioni sono tantissime, mentre i distributori sono un numero molto, molto minore, molto facilmente identificabili, e quindi questo ha semplificato tutto, e dal punto di vista dell'accessibilità abbiamo avuto un incremento notevole. Vi do due numeri.
Sì.
Nell'intero 2025 erano stati pubblicati, quindi resi accessibili su Movie Reading, 93 film e nessuna serie TV. Nel periodo invece gennaio-luglio, quindi nel solo periodo gennaio-luglio, aspetta, credo di averlo anche questo dato, erano 46, mentre nello stesso periodo del 2026 sono 61, quindi più 16 serate, episodi di roba televisiva. Quindi c'è un incremento del 33%.
Che è tanto,
ormai. È tanto, posso dire che nessun film importante non viene reso accessibile, ancora qualche film italiano minore, se così possiamo dire, visto che oggi non ospitiamo produzioni,
no,
e registi, però possiamo ovviamente dire che esistono dei film minori che magari escono in sala ma senza grandi aspettative di pubblico, ecco, ancora su quelli qualcosa non l'abbiamo su Movie Reading, ma su tutti i film importanti ormai ci sono. Tra l'altro quest'anno si sono consolidati anche un buon numero di film stranieri. Questo,
questo è importante perché abbiamo sempre detto, no, durante audiodescrizioni, che il problema principale era sulle produzioni straniere.
Esatto,
proprio.
Esatto. Le produzioni straniere in questo momento, vabbè, qualche produzione distribuita da Rai Cinema, da 01, ma soprattutto tutte le distribuzioni, tutti i film stranieri distribuiti da Universal Pictures, e Universal ha portato film importantissimi, ha portato Spielberg, adesso c'è Odissea, il capolavoro di cui parlano tutti, quindi tutti i film stranieri, film importanti distribuiti da Universal Pictures sono accessibili fin dal primo giorno d'uscita, e questo trend secondo me aumenterà perché abbiamo diverse interlocuzioni in questo momento con altre major. Non posso ovviamente dirvi di chi si tratta, ma pensiamo che già nell'ultimo trimestre dell'anno si possa aggiungere qualche altra major che renda accessibili i propri film stranieri fin dal primo giorno. E questa è una battaglia che comunque stanno combattendo tante persone, tante associazioni, e che sta dando i propri frutti, perché vi ricordo che dal punto di vista legislativo non c'è un vincolo per i film stranieri come invece esiste per i film italiani. Quindi si tratta proprio di attività volontarie da parte delle distribuzioni. Però, insomma, sono molto fiducioso.
Che si possa andare sempre meglio, si possa sempre migliorare. Beh, sicuramente i dati che ci hai dato, scusate il gioco di parole, però sono molto molto interessanti. Per caso hai anche un dato di quante persone hanno usato l'app?
Allora, no, non ti so dire in questo momento, magari riesco a recuperare il dato nel corso
della
puntata.
Va bene,
sì.
E ce lo fai sapere, così per curiosità, per capire se c'è stato anche un incremento dell'uso dei movie reading, visto che insomma è un'app che conoscono in parecchi, però magari sta avendo una maggiore diffusione anche grazie all'aumento dei film audiodescritti. Invece, dal punto di vista proprio delle audiodescrizioni, questo a voi ha comportato un maggior numero di lavoro, e anche dal punto di vista degli audiodescrittori sono aumentati anche loro? Questo è un settore che
Ma,
in espansione?
Sì, guarda, dal punto di vista... Allora, come sai, noi siamo comunque due entità differenti, no? Nel senso che io curo Movie Reading, che è una piattaforma libera dove chiunque può pubblicare i propri materiali, e dall'altra parte invece Vera gestisce Artis Project, che fisicamente produce materiali, è il più grande produttore italiano di audiodescrizioni e sottotitoli. Allora, di Artis vi parlerà meglio Vera, ma sicuramente comunque un aumento progressivo, c'è, perché appunto cambia la sensibilità del mercato, quindi non solo i film cinema, ma anche tanti altri prodotti, i prodotti televisivi, tanto altro materiale. Sul fronte movie reading, tante audiodescrizioni pubblicate sono state realizzate da Artis, ma tantissime da altre società, quindi questo incremento non è strettamente legato ad Artis, ma sicuramente influisce anche su Artis.
Bene, accennavamo prima al fatto che come sempre ci sono i periodi in cui c'è una maggiore produzione e periodi in cui c'è un po' più un calo, no? E quindi l'estate è in quella fase in cui si produce, escono un po' meno film. Però
sì,
Ce n'è uno che è arrivato nelle sale il 16 di luglio e sta stracciando ogni record, sembra già insomma che sia destinato anche ad ottenere diverse statuine degli Oscar, e si tratta appunto di Odissea, il film a cui facevi riferimento prima, e questo è audio descritto, quindi.
Sì, assolutamente, dal primo giorno di uscita, è uscito giovedì scorso in Italia, è audiodescritto e sottotitolato, quindi sia le persone sorde sia le persone cieche o comunque con problemi di vista possono fruirne. E come detto, ormai è proiettato agli Oscar, non sappiamo per quante nomination. Io non l'ho ancora visto, sono curiosissimo di andarlo a vedere, devo scegliere il cinema giusto dove lo proiettano, e perché appunto come sai è stato girato interamente in IMAX, insomma, quindi è un film anche dal punto di vista delle riprese, è un film che ha tantissimi primati. E niente, questo è certamente il film dell'anno. Prima c'era stato Spielberg, che era anche un film molto molto atteso, ma questo chiaramente era il film dell'anno. E, vorrei
non so immaginare l'audiodescrizione, perché sono comunque 3 ore di film.
Sì, sono 3 ore di film. Io quando lo andrò a vedere ascolterò l'audiodescrizione, che non è stata realizzata da Artist Project, ma è stata realizzata da un'altra azienda che comunque fa delle ottime audiodescrizioni, e quindi sicuramente ascolterò anche l'audiodescrizione. Volevo aggiungere un'altra cosa, che sempre tra i film stranieri e quindi film distribuiti da Universal, spesso ci sono tanti titoli importanti che riguardano i ragazzi o i bambini. Ad esempio abbiamo avuto Minions e Monsters, che è uscito il 1 luglio, prima ancora, adesso dovrei vedere, abbiamo avuto Super Mario Galaxy, che è uscito il 1 aprile, quindi tanti film audiodescritti e sottotitolati per bambini, tanti film importanti, quindi film che comunque hanno fatto dei grandi numeri, e questo lo abbiamo da quest'anno. Fino all'anno scorso i bambini con problemi di vista erano assolutamente esclusi dal cinema.
Sì. Questa è una bellissima notizia, veramente.
Sì.
Una cosa molto, molto interessante, molto importante. Bene, insomma, mi sembra che abbiamo fatto una bella panoramica di tutta la situazione di questo ultimo anno. Magari poi, prima di salutarci, ti chiedo le previsioni per il
prossimo. Guarda, ho i numeri che mi avevi chiesto prima.
Ah, perfetto, dimmi.
Sono riuscito a recuperarli. Allora, posso dirti che nel 2025 abbiamo portato fino a luglio 4.435 amici non vedenti al cinema. E nel 2026, nello stesso periodo, 6.887.
C'è stato un bel passaparola, anche
più o meno il 30% di aumento, che corrisponde all'aumento dei titoli.
Eh sì, infatti, però a questo punto bisognerebbe capire se per ogni singolo spettatore la cifra, giusto?
Il
dato,
certo,
che mi ha dato, ok, quindi non sono gli stessi spettatori che vanno a vedere più cose,
potrebbe anche essere, volendo, diciamo, non è su singolo spettatore, ma è su singolo download, quindi se uno spettatore va a vedere 2 film,
quindi il 33% potrebbe essere legato allo stesso numero di spettatori, magari questo era il mio dubbio, speriamo che siano aumentati, però perché
speriamo,
vuol dire che insomma si sta diffondendo un po' di più l'uso dell'app, ma soprattutto andare al cinema, vanno al cinema più persone, quindi questo ci fa sicuramente sì. più piacere, no Carlo?
E anche sulle arene,
sì.
Abbiamo comunque anche sulle arene dei numeri interessanti, perché spesso le arene ripropongono quindi film già
usciti, perché sono quelli dell'inverno,
nei mesi precedenti, esatto. E quindi sono delle ottime occasioni per rivederli, oppure per vederli per la prima volta se non hai fatto in tempo sull'uscita normale. E anche lì ci accorgiamo che movie reading è molto molto utilizzata sulle arene.
Beh, mi sembrano tutte buone notizie. Quest'anno facciamo un bilancio molto positivo a dispetto sì. di altri anni in cui ci ha toccato purtroppo insomma fare dei bilanci negativi, dire sempre che il cinema non va bene. Quest'anno invece sembra esserci un'area nuova, speriamo che prosegua. Dicevo, poi magari dopo, adesso parlo anche con Vera, poi magari dopo mi dici se ci sono già dei programmi per settembre, ottobre, insomma per la ripresa. E, Vera, appunto, passo a te a questo punto, visto che abbiamo parlato un po' della app, adesso parliamo di Artist Project, quindi la produzione è aumentata del 33%.
Sì, sicuramente a livello cinematografico c'è stata una maggiore produzione, naturalmente spinta dalla maggiore sensibilizzazione, soprattutto delle distribuzioni, che è stata trainata, come diceva Carlo, da un decreto attuativo passato un pochino in sordina, che è quello del 10 luglio del 2024, che in realtà recita che un'opera cinematografica, per poter beneficiare di contributi statali, deve non solo essere prodotta in maniera da essere accessibile, ma anche distribuita in maniera da essere fruibile. E quindi questo passaggio, che prima mancava e che oggi c'è, sembra aver catalizzato un pochino l'attenzione dei distributori, naturalmente anche grazie agli utenti. Quindi soprattutto negli ultimi mesi quello che abbiamo sperimentato di più, a mio avviso, è una maggiore attenzione proprio da parte degli utenti finali. Quindi molte persone hanno sollecitato l'audiodescrizione indirettamente a noi o direttamente anche inviando mail alle produzioni, alle distribuzioni, nonché anche al Ministero. E credo che questo sia un segnale molto importante, cioè il fatto che le persone partecipino, che siano più consapevoli dei propri diritti e che quindi facciano anche la propria parte, quindi che abbiano un ruolo attivo e non soltanto passivo all'interno di questo cerchio, no, della fruibilità.
Assolutamente. Con te abbiamo fatto un po' anche, a proposito, quest'anno veramente tanti sono stati gli ospiti che abbiamo avuto anche all'interno di questo contenitore. È stato bello anche, no, relazionarsi come facciamo negli ultimi tempi con registi, con attori, e devo dire che ce ne sono state tante di interviste interessanti. Abbiamo fatto una piccola selezione, però hai fatto tu una piccola selezione.
Sì, abbiamo
ci dici
fatto
chi hai scelto.
Una sorta di collage di tre interviste, due delle quali sono del 21 aprile, quindi insomma data in cui mi sono fatta un autoregalo e quindi abbiamo avuto Centioni, attore di Cesaroni, sì. e Fabio Bonifacci, sceneggiatore, tra le altre cose, anche di Uno sbirro in Appennino, che è una serie che abbiamo molto amato e che è andata in onda su Rai, e poi Stefano Mordini, regista della Lezione. Se ricordi, con Centioni c'era anche Luisa Bartolucci, sì. e lui aveva fatto quella sorta di esperimento di autodescrizione abbastanza, sì. diciamo, molto molto ironica, che ci aveva colpito tanto.
Lui, sì.
Molto carino. E con Fabio Bonifacci avevamo parlato di quanto insomma sia importante il lavoro dell'audiodescrizione, e questo si lega a quello che Stefano Mordini commentava sull'audiodescrizione stessa, e cioè quella famosa colonna di sinistra che può entrare diciamo a pieno diritto a far parte anche del lavoro di sceneggiatura e degli studi filmici in generale. Quindi io, se sei d'accordo, vi farei ascoltare questa lunga clip, questo montaggio di tre interviste, tratte appunto dalle nostre edizioni di audiodescrizione del 17 febbraio e del 21 aprile.
Perfetto, allora andiamocelo ad ascoltare.
Fabio Bonifacci, che dovrebbe essere già disponibile
Sì,
ai nostri
ci
microfoni.
sono,
E
buongiorno
ciao
a tutti.
Fabio,
Buon pomeriggio.
buongiorno a te, buon pomeriggio. E no, io dicevo in apertura che sono particolarmente legata al tuo nome, alla tua figura, perché proprio la mia esperienza nel campo dell'audiodescrizione risale al tuo film Si può fare, che diventò un po' un motto, una bandiera, insomma, in quel momento in cui ci si affacciava facendo i primi esperimenti di audiodescrizione cinematografica in Italia. E ricordo che ci siamo incontrati a Bologna, in Dimatica, proprio in occasione di una delle primissime proiezioni con audiodescrizione e sottotitoli, e quindi sono particolarmente contenta di incontrarti, anche se virtualmente solo oggi, per parlare di questo nuovo progetto a tanti anni di distanza, intitolato Uno sbirro in Appennino.
Esatto, intanto però diciamo che la cosa è reciproca perché Si può fare, fu anche il mio primo film audiodescritto, nonché uno dei più amati fra tutti quelli che ho scritto, e quindi ricordo con molto piacere questo incontro. Insomma, è stata una prima volta per entrambi, poi non ci siamo mai più visti, però
È
ci
vero.
ricordavamo entrambi molto bene.
Sì, è molto una grande, grande emozione. Come grandissime emozioni le sta dando anche questo tuo nuovo prodotto, questo progetto che è andato in onda dal 9 aprile su Rai 1 e che vede sempre Claudio Bisio nei panni del protagonista. Ecco, questo è un tuo progetto recente o questa sceneggiatura ce l'avevi da un po'?
No, questo è abbastanza recente, ho finito di scrivere un paio d'anni fa, ma sono i tempi normali dell'audiovisivo, ma non è il primo tentativo, avevo già scritto cinque film sull'Appennino che non si sono fatti, non era facilissimo portare tutto il baraccone su, ma io non ho mollato e questa volta ci siamo riusciti.
Allora,
Vedi,
non mi
lezione,
nasce,
che
sì, mi
lezione
sorge
dico,
un
non
po'.
mollare mai.
Esatto.
Ma io in realtà poi non è che abbia una volontà da eroe americano che vuole solo una cosa, è proprio amore, cioè
Sì.
ogni volta mi dicevo no, la smetto, tanto poi non si fa il film sull'Appennino, ma mi veniva un'altra idea, dicevo ma no, questa la scrivo, dai, ma più proprio così per passione, alla fine è
Senti, e
andata.
secondo te perché è andata adesso e non in questi anni?
Beh, un po' perché stavolta abbiamo trovato subito la presenza di Claudio Bisio, che è un nome che aiuta molto, e poi credo che se i tempi siano maturi c'è un'inversione di tendenza sull'Appennino. Ci sono in varie zone d'Italia coppie giovani oppure giovani artisti che magari non hanno redditi altissimi, che si sono spostati in Appennino inizialmente per i bassi costi, ma poi stanno ritrovando uno stile di vita che piace, che porta altra gente. Diciamo che il saldo demografico ha smesso di diminuire dopo 60 anni in Appennino e stanno aumentando le persone. Quindi è un momento, credo che stia iniziando una riscoperta, che non so quanto sarà vasta come numeri, ma esiste.
È un inizio, diciamo,
Esatto.
che non è mai male.
Bene, Fabio, allora ti sottoponiamo alla tortura dell'ascolto di un
Tortura.
pezzettino di audiodescrizione, così ritorniamo un po' così alle origini e poi torniamo in studio e ce lo commentiamo assieme.
Un cielo terso domina una piazza grande circondata da portici e due iconiche torri pendenti sullo sfondo della città. Due uomini escono da un portone con pacchi e bagagli.
Dai, Fosco, come sta? Pesano.
Passano davanti a un locale.
Uè, Vasco, vai a Formentera con gli altri?
Magari.
Diceva a me comunque.
Vasco, stasera c'è una cena, vieni.
No.
Non sarai mica diventato un ragazzo serio adesso.
Fosco mugugna.
Un'amica di mia cugina.
Ciao Vasco.
Un'altra donna ammiccante.
Buongiorno.
Raggiungono un'utilitaria parcheggiata in una via con i portici.
Senti, prendi le chiavi. Odio guidare in montagna.
Prendi ste chiavi?
Un attimo.
Te lo chiedo.
Il commissario, sulla sessantina, testa calva, pizzetto brizzolato, posa due pacchi sui sedili e sale al posto del passeggero. Fosco sistema valigie nel bagagliaio. Nei locali del commissariato, lei accompagna Fosco a una postazione. Vasco accenna saluti. Attraversa un open space. Su una parete nota un curioso dipinto murale. Una nuvola con putti in berretto da poliziotto o in divisa. Entra in un ufficio dall'arredo classico e rimira disegni pittorici alle pareti e un soffitto con affreschi e stucchi architettonici. Su una stradina sterrata che costeggia il lago, Lorenzo, detto il magico, pedala una mountain bike. Il giovane, castano, occhi chiari, indossa jeans, maglia e una camicia aperta al vento. Un'altra bici, adatta a percorsi scoscesi, si addentra nel sentiero. Un ciclista esile, casco, leggings e maglia attillata. Il giovane si ferma su una spiaggetta pietrosa, siede a terra e fuma pensieroso. Amaranta, scesa dall'altra mountain bike, si apposta tra gli alberi e lo fotografa da lontano con il suo cellulare. Due ragazzi in moto raggiungono Lorenzo, scambiano due chiacchiere e se ne vanno. La poliziotta resta nascosta con la videocamera puntata. Sulla stradina, alle spalle di Lorenzo, arriva un giovane in bicicletta. Si ferma vicino alla bici poggiata a terra e lancia qualcosa verso la spiaggetta.
Eccoci qui, rientriamo. Abbiamo ascoltato tutte le clip che avevamo.
Sì, abbiamo fatto un popurrì di tre clip, di tre momenti diversi. Fabio, ti volevo chiedere un po', la tua impressione, non tanto su questa audiodescrizione nello specifico, ma a distanza di tanti anni da quel primissimo film audiodescritto ad oggi, se ti sembra che nella pratica, del cinema si parli più di audiodescrizione, in che termini e quanto questo interseca poi il lavoro dello sceneggiatore?
Allora, intanto vi dico la mia reazione emotiva ogni volta che sento un'audiodescrizione, è meraviglioso, sono attentissimo, perché praticamente voi ricostruite il mio lavoro. Quando io scrivo la sceneggiatura, è praticamente un'audiodescrizione scritta, nel senso che io nella sceneggiatura è fatta di due parti, una didascalia in cui si descrive l'azione, cosa fa il personaggio, come è vestito, che cosa si vede dietro, e poi i dialoghi che gli attori reciteranno. Ma queste didascalie, che poi chi fa la regia trasformerà in immagini, sono molto simili alle vostre audiodescrizioni, quindi è come ritornare alla prima fase di sceneggiatura, è sempre emozionante, mi colpisce anche vedere il modo diverso in cui, voi raccontate le stesse cose, o a volte è esattamente uguale a come l'avevo scritto io, è molto curioso. Sul fatto che se ne parli di più, sicuramente sì, mi sembra, che quando oggi un prodotto audiovisivo non ha l'audiodescrizione sembra che manchi qualcosa, mentre una volta questa sensazione non c'era, quindi direi che sono stati fatti grandi passi avanti in questo senso. La vostra percezione qual è?
Ma sicuramente che negli anni sono cambiate tante cose, un po' anche sotto l'impulso dell'allora e oggi vituperata purtroppo legge cinema, che comunque ha dato un grande impulso anche alla questione dell'accessibilità, soprattutto al cinema, dove appunto non è più, non viviamo più la situazione di 15 anni fa, quando quel tipo di iniziative era relegata appunto ad una volontà privata o comunque singola, ma non estesa o trasversale a tutto il settore.
Infatti.
Quindi Credo che oggi naturalmente si parla maggiormente di audiodescrizione, si parla anche molto di formazione, no, degli audiodescrittori, e qui io credo che possa esserci anche un modo di intersecare il lavoro dello sceneggiatore, di un tipo di scrittura che si adatta allo schermo, andando a cogliere dal continuum degli elementi visivi quelli che sono pertinenti ad un racconto creato per una persona che non vede, ma che ha bisogno di avere nelle pause tra i dialoghi quegli elementi pertinenti alla comprensione del tutto.
Infatti, che non è facile dare, perché lo schermo cinematografico contiene tantissime informazioni, bisogna essere bravi a riassumere quelle più significative e narrativamente importanti, che è poi appunto lo stesso lavoro che devo fare io quando scrivo le didascalie che il regista dovrà trasformare in immagini. Facciamo due lavori simili in fasi diverse.
Allora, accolgo con grandissimo piacere Niccolò Centioni, attore di I Cesaroni, Il Ritorno. Benvenuto Niccolò.
Salve, buon pomeriggio.
Ciao Niccolò.
Benvenuto, grazie per essere con noi. E anche Flavia grazie Caputi, collega audiodescrittrice che si è occupata proprio dell'audiodescrizione del Ritorno dei Cesaroni. Ciao Flavia, sì. Benvenuta.
Salve a tutti.
Ciao Flavia. Ben trovata.
Allora, direi che lascio la parola a Flavia, che porrà alcune domande a Niccolò su questo ritorno tanto tanto atteso di una serie amata, amatissima in questi anni e mai dimenticata. Flavia, a te la parola.
Allora, intanto saluto Niccolò Centioni anch'io e ciao, sono veramente contenta di avere la possibilità di fare due chiacchiere insieme.
Piacere mio.
Allora, metto le mani avanti. Di solito sono abituata a scrivere e non a parlare, quindi okay. Spero che tu sia clemente con me.
Sì, certo, io sono sempre costantemente emozionato, quindi forse non sono neanche bravo io a parlare in questo momento, però vi proviamo, insomma.
Ok, meno male. Temevo che tu avessi fatto tuo nel privato il metodo Cesaroni della minaccia con lo scopino del padre. Allora, me la sono cavata.
Okay.
Allora, facciamo un gioco.
Sì.
Sei un attore e quindi ti chiedo di impersonare un descrittore.
Di impersonare?
Quindi un descrittore. Scusami.
Sì. Faccio un po' il doppiatore, okay. Quindi in questo momento.
Ok.
No, perché è una mia grande passione, quindi mi fai anche contento.
Ok. Sì.
Io mi sono preparato un piccolo testo per descrivere, diciamo, il mio personaggio.
Ah, benissimo.
Quindi quando vuoi io parto.
Ti faccio mettere nei miei panni, non quelli femminili, ma quelli da descrittore.
Sì.
E ti chiedo di descrivere il personaggio di Rudy, sia bambino ragazzo delle prime sei stagioni, e anche la sua evoluzione da adulto, perché immagino che ci sia stata appunto da parte tua un lavoro nell'evoluzione di un personaggio così iconico.
Senz'altro. Piano piano, tra una serie e l'altra, dopo tantissimi anni, sì, è partito facendo gli scherzi, come se fosse il Gian Burrasca della situazione, per poi diventare sempre più serio e forse più romantico, diciamo così. Però ho preparato un piccolo testo che vorrei leggere, simpatico, diciamo, se posso.
Sì,
assolutamente.
Vado. Sentite questo ritmo nella mia voce? È il battito di chi vive a 100 all'ora. Io sono Rudy Cesaroni. Se poteste toccarmi, sentireste il cotone ruvido di una felpa sempre indosso e i capelli perennemente scompigliati, perché non conosco tecniche che tenga il passo con la mia confusione. Le mie mani fanno di corde di chitarra e di asfalto. Sono mani che creano musica o che si cacciano nei guai, ma che sanno stringersi forte quando c'è bisogno di un amico. Non sono un tipo da silenzio o da passi felpati. Mi sentirete arrivare dal rumore delle mie scarpe da ginnastica che corrono o dal tono di chi ha sempre la battuta pronta per rompere il ghiaccio. Sono un'esplosione di energia un po' disordinata, un cuore che batte forte tra i vicoli della gardatella. Io sono quello che non sta mai fermo, quello che combina pasticci, ma che se serve sa restare accanto a te in silenzio. Quindi piacere di avervi qui, nel mio mondo fatto di suoni e di grinta. Come sono andato?
Bravissimo, pure bello.
Sì,
bello.
Andato bene?
Sì, bellissimo. Molto. Molto carino.
Assolutamente. Beh, sì, un personaggio sì, che parte, insomma, così, che fa gli scherzi di tutti i tipi a scuola, dispetti agli insegnanti, che però piano piano si mette un po' la testa a posto e diventa molto romantico, si innamora dell'amore e diventa un po' simile anche a quello che sono io Niccolò nella realtà, insomma, ecco.
Ok, perfetto. L'altra domanda che
diventa
fare,
ancora più serio, perché fa il bidello, quindi insomma, finalmente ha trovato un lavoro ed ha a che fare con gli alunni, no? Quindi magari può dare loro i consigli su come non studiare, purtroppo, ecco. Quindi non seguite mai uno come Rudy a scuola, se vi trovate un bidello del genere, lasciate verde.
Perché non, vabbè, non studiare ma cavarsela nella vita, insomma, quindi anche quello... Certo. Potrebbe essere un suggerimento, insomma, una scuola.
Esatto, esatto. Allora,
volevo chiederti, infatti, se pensi che il tuo personaggio si capisca e sia riconoscibile anche senza vederlo. Se Rudy esiste senza una faccia, senza un corpo.
Io credo che tutti possano esistere senza corpo e faccia, che possano dare, diciamo, libera interpretazione attraverso la propria voce alle persone. La voce può dare tante sfumature, può far capire tante cose attraverso l'intonazione, dal tono si può capire come uno può intendere una situazione, no?
Assolutamente.
E quindi è un'arma efficace che può, insomma, tornare utile magari a chi non può vedere, che può interpretare lo stesso la situazione, magari farla a modo suo, che è anche una cosa molto bella, se vogliamo. Scusate, ma sono un po' raffreddato.
No, figurati, sono assolutamente d'accordo con te e volevo farti ascoltare,
sì,
anche il modo in cui noi abbiamo descritto non solo Rudy, ma l'arduo compito del descrittore, che
sì,
deve...
Sono abbastanza curioso.
Soprattutto, guarda, nella nuova serie dei Cesaroni, Il Ritorno, è talmente tanto parlata, fortunatamente, è ricca di dialoghi divertentissimi, che poi noi per inserirci, non dico che abbiamo fatto un po' di fatica, però insomma bisogna sempre essere... molto rispettosi del prodotto, e è quasi un passo a due, no?
Sì.
E quindi se riesce bene, ora ascolterai e ci darai le tue impressioni.
Certamente.
Marta mette libri e quaderni nello zaino.
Ehi, ciao, se vuoi ti porto io a scuola.
No, mi accompagna Sharon.
Esce dalla camera.
Buongiorno Marta.
Ciao.
Imbocca le scale.
Guarda, tranquillo, ciò che fa tutti i giorni con centinaia di 15 anni, sono tutti allergici ai genitori.
No, ma non ho più paura di quello, eh. Io speravo fosse solo un po' stronzetta, una cosa legata all'età. E invece sento che c'è qualcosa che la fa soffrire, ma non riesco a capire cos'è.
Però non dovrei svelarti i segreti del mestiere, eh.
Del bidello, Rudy?
Del ribelle. Senti, il mio consiglio è questo. Vuoi scoprire che cosa c'è dentro il cuore di Marta? Apri il cuore di Marta.
Ah, sarebbe questo il mega consiglio segreto. Cos'è, una frase da scatola di cioccolatini?
Vieni che ti mostro il cuore di Marta. Andiamo. Allora, questo qui, mio caro fratello, vedi? Guarda, questo qui. Questo è il cuore di Marta.
Si siede.
E si apre così.
Accende il portatile sulla scrivania.
No, Rudy, no.
Ecco, vedi, chi è questo bel giovanotto maggiorenne di nome Jonathan?
Allarmato, Marco si precipita da Rudy.
Vedi?
Fissa impensierito lo schermo con un selfie del giovane a torso nudo postato su un social.
Chi è questo?
È sera, Rudy è in camera. Da un cassetto della scrivania prende un cellulare e va da Marco seduto sul letto.
La sim è nuova di zecca, al telefono un po' meno. Quello che mi hai dato. Anzi, che mi devi ancora da? Questo è. Grazie.
Afferra la banconota che gli allunga Marco.
Sono a merda, eh.
Diciamo che sei un allievo promettente.
e comunque stiamo utilizzando il buon vecchio metodo Cesaroni. E il metodo Cesaroni non è peccato.
E mo?
E mo? Mutti i medesimi nei panni di Jonathan, le mandi un messaggio, occhio, perché il primo è sempre il più difficile.
Ma come si fa? Ma che me fa? Ma come si fa a fare Jonathan su?
Come fai? Lo cerchi sui social e lo imiti. Oh, sei te l'artista, eh?
Potrei esordire scrivendo anglo-italiano. Ehi, Mara, come stai tu?
Fuori.
Ho dato 50 euro, eh?
La prossima volta 6,50, fuori.
Marco va alla porta.
Grazie.
Lancia un'occhiataccia al fratello ed esce. Rudy scrolla il capo.
Ok, questa è la spina dorsale del menù della bottiglieria Cesaroni. Stavolta io vorrei che foste tutti sinceri.
Dopo l'assaggio, sul volto di Livia e Marta compare un'espressione estasiata.
A me sto gnocco mi ricorda il sorriso semplice di paranonna.
Che comunque era anche una gran signora,
eh? Oddio, è buono come quello che mi faceva Ezio. Me lo faceva ogni volta che si voleva fare perdonare. Sempre quando non era chiuso il cinese, ovviamente.
Virginia osserva soddisfatta.
Però.
La famiglia che assapora i suoi piatti. Un largo sorriso le illumina il volto. Carlo posa la forchetta e si rivolge alla figlia.
La crostata viscione e ricotta mi fa capire quello che mi sono perso in tutti questi anni.
Vedi, a qualcosa è servita.
Il padre non resiste e addenta un altro grosso pezzo di crostata.
È eccezionale, Virginia.
Mimmo a bocca piena annuisce. Virginia porge una ciotolina a Marco che mangia il pollo con i peperoni.
E questo è solo per te. È un budino al cacao amaro. Il cacao amaro è l'anima inquieta della cucina. Ed è l'unico ingrediente che può darmi il calore di cui ho bisogno. Come te.
Lui affonda il cucchiaino nel budino, poi lo porta alla bocca.
È squisito. Come te.
Arrigi.
All'applauso di Carlo si unisce tutta la famiglia seduta al bancone. Virginia, emozionata, si mette una mano sul cuore in segno di ringraziamento, poi rivolge uno sguardo di gratitudine a Walter.
Di nuovo ben trovati a tutti voi, piacere Stefano di conoscerti, è un grande piacere per me poterti conoscere. Ho avuto l'onore di poter audiodescrivere la lezione per Artist Project ed è tra l'altro la seconda volta che mi approccio a un tuo film, perché qualche anno fa avevo avuto il piacere di audiodescrivere anche Lasciami Andare. Ah. E quindi in entrambi i casi mi lancerei subito con una domanda, ancora prima di introdurre il film, perché l'ho sentita subito appartenermi e volertela rigirare in qualche modo, perché lavorando appunto a questa audiodescrizione, così come all'epoca quella di Lasciami Andare, mi sono resa conto di quanto per raccontare storie come queste sia in parte necessario svestire i panni dell'audiodescrittore che risponde a delle regole piuttosto ferree di oggettività e invece costruirne di nuove, forse più soggettive, utili a restituire proprio la complessità emotiva dei tuoi personaggi. E quindi, oltre ad essere un viaggio professionale, il lavoro sulla lezione in questo caso, è stato anche un viaggio molto intimo, nel tentativo di capire non soltanto i personaggi, ma anche le tue scelte di regia, così come quelle di fotografia, l'introduzione delle musiche, i silenzi, per poter appunto cercare di restituire al pubblico un'immagine quanto più fedele a quella che poteva essere quella scelta immaginata da te e da tutti coloro che hanno contribuito alla creazione di questo film. E proprio a tal proposito ho riflettuto a lungo su quante persone, quante visioni intervengono nella costruzione di un film. Quindi la domanda è: ti senti geloso delle tue idee e come vivi le trasformazioni che il prodotto subisce durante l'intero arco produttivo, quindi dalla creazione dell'idea alla realizzazione, alla post-produzione, dal montaggio al mixaggio del suono e fino anche all'accessibilità? Dove pensi che si trovi il punto di equilibrio tra quella che è la tua visione e quello che è il lavoro collettivo dietro a un film?
Ma allora ti rispondo, provo in breve a risponderti perché sarebbe più complicato farne come un discorso più, come dire, cronologico. Io credo sostanzialmente che i film siano un atto di vita unico e irripetibile nel momento in cui tu compi il viaggio, da partire dall'ideazione fino al montaggio finito. Considera che io una volta che finisco il montaggio del film non lo vedo mai più. Per me vuol dire affidarlo ad altri e io non ho mai più rivisto i miei film. Quell'atto di vita è un atto di vita che io condivido con tutti e cerco di fare in modo che quell'atto di vita tutti ne partecipino con la loro capacità di partecipare in qualche modo alla mia urgenza, che voglio che diventi anche loro, perché l'unica cosa che ci rende indipendenti, autonomi e liberi è quell'urgenza. Più noi inseguiamo e più non siamo monogabili. Facendo riferimento a questo, ho creato negli anni gruppi che mi seguono che rispondono a questa esigenza e devo dire che più va avanti il tempo, in realtà più mi ci ritrovo in maniera organica dentro questo meccanismo. Non sono geloso delle mie idee, non lo sono mai stato, credo che un'idea rubata sia un grande privilegio perché vuol dire che era buona e penso che nel mio lavoro bisogna avere sempre idee. Noi abbiamo continuamente idee. Io tutti i film che ho fatto, faccio per esempio, hai citato Lasciami Andare, era un periodo che non lavoravo dopo il mio primo film, ci ho messo molto a fare il secondo e credo di non aver mai lavorato così tanto come in quel periodo lì. Lessi un libro americano, si chiamava You Came Back, non avevo un soldo, riuscii a opzionarlo, scrissi una sceneggiatura e ovviamente non ne sortì nulla perché in quel periodo non avevo la forza per proporla. Anni dopo Warner, dopo aver fatto con loro Il testimone invisibile, mi chiese un nuovo progetto e io tirai fuori questa sceneggiatura, questo libro, e loro me lo fecero fare. Questo per farti capire che le idee sono una costruzione fatta da rigore, tempo, impegno nella ricerca. E a proposito invece di quello che hai detto prima sul lavoro che avete fatto voi, volevo dire una cosa che magari può servire a chi ci ascolta. Ho ascoltato con interesse e con grande piacere come l'avete tradotto il racconto cinematico che io ho fatto, no? L'ho trovato molto interessante e vorrei dare uno spunto di riflessione. Io insegno da tanti anni all'università sceneggiatura e una volta le sceneggiature, quelle che venivano definite sceneggiature scritte all'italiana, considerate, prendete un foglio, lo dividete a metà, nella parte sinistra c'era la descrizione della scena, nella parte destra c'erano i dialoghi, ok? Uh-huh. Cosa che l'attore prendeva, chiudeva il foglio a metà, leggeva solo il dialogo e chi invece preparava la scena, preparava la sinistra. Vengono chiamate in gergo le sinistre. Le sinistre servono per raccontare il sentimento di scena e la scena, ok? Devo dire che è in uso da parecchi anni. Le sinistre sono di solito molto molto articolate, molto pompose, ma mai veritiere. In qualche modo, faccio un esempio, non lo so, la prima scena è in Piazza del Popolo con la luna piena, il protagonista Roberto sta pensando alla sua ragazza mentre guarda un concerto rock. Il risultato della scena è da solo in una piccola piazza che ascolta della musica, cioè, capito? Quindi sono fatte per portare un sentimento che poi non si ritrova a livello produttivo. Il racconto che voi avete fatto potrebbe essere uno straordinario esempio di come si scrivono le sinistre, ovviamente questa è dedotta, però siete riusciti a sintetizzare molto bene qual era il sentimento di scena su cui poi la scena si sarebbe sviluppata nell'arco della recitazione degli attori. Questo volevo dire.
Bello. Questo intanto grazie veramente oltre
con grande piacere lo ascoltate e devo dire che per me è stato utile, riporterò questa cosa alle lezioni che faccio.
Bello. Grazie, ed è veramente molto importante per noi perché appunto è esattamente lo spirito con il quale cerchiamo di approcciarci al nostro lavoro.
Vera, allora, che bella carrellata che abbiamo ascoltato, è veramente molto interessanti queste interviste. Tra l'altro fammi ricordare, ne approfitto, naturalmente noi abbiamo anche tutte le altre interviste che abbiamo realizzato di audiodescrizioni caricate regolarmente sul sito dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti nella parte parte multimediale e sul nostro canale YouTube che è /radioweb al quale vi potete iscrivere e trovate tutte quante le interviste più importanti e le rubriche come audio descrizioni caricate, quindi se poi volete sentirne altre tutti, mi riferisco agli spettatori, naturalmente se ne volete riascoltare altre le potete naturalmente andare a ripescare naturalmente tutte quante. Vera, quindi un anno in che possiamo fare un bilancio assolutamente positivo, adesso mancano poco meno di 10 minuti, quali sono gli auspici per il prossimo anno e quando riprenderemo? Settembre, ottobre?
Sì, direi appena dopo l'estate riprenderemo con la nostra rubrica e spero con tanti altri ospiti. Sicuramente quest'anno ci sono stati tanti ospiti molto interessanti tra registi, attori, sceneggiatori, abbiamo avuto anche alcune maestranze tecniche. E come diceva Carlo prima, sicuramente il mercato sta conoscendo un periodo di una fase di sviluppo. Non dobbiamo dimenticare però che persistono alcune difficoltà legate, ahimè, ai nuovi decreti attuativi che interessano ancora una volta la legge cinema, quindi ovviamente il mio auspicio è che questo sviluppo non si blocchi, ma anzi continui a conoscere una fase ulteriore di espansione, naturalmente non soltanto nel settore televisivo e cinematografico, ma anche su quello delle piattaforme. E chiaramente l'auspicio è che l'obbligo di accessibilità non sia limitato soltanto alle produzioni italiane, ma venga progressivamente esteso anche a tutti quei film che in Italia importiamo e doppiamo, perché è fondamentale, come ci dice la legge, ma come dovrebbe essere assolutamente anche norma di buonsenso, che tutti i contenuti siano accessibili a tutti, non soltanto quelli italiani.
Certo, questo è assolutamente qualcosa di importante, hai fatto bene a ricordarlo. Torno un attimo da Carlo, invece, per sapere cosa ci dobbiamo aspettare, se tra settembre e ottobre ci saranno già delle uscite che possiamo anticipare, se insomma nella seconda metà dell'anno sono previste uscite interessanti che andremo a raccontare.
Allora, più che la seconda metà, valgono gli ultimi tre mesi. Negli ultimi tre mesi ovviamente esce il meglio del cinema dal punto di vista almeno delle previsioni di incasso, sia italiano, più che altro più italiano, ecco, perché sugli stranieri ormai non c'è più questo meccanismo dell'ultimo trimestre. Come vedi, i film importantissimi escono anche a luglio, escono ad agosto.
Sì, infatti, la scelta di questo.
Mentre invece in Italia c'è ancora questa abitudine di fare gli incassi negli ultimi tre mesi, per cui negli ultimi tre mesi usciranno tutti i film importanti dei nuovi registi, no? Da Genovesi, sto guardando negli elenchi, Pieraccioni, insomma tutti i nuovi film che faranno gli incassi usciranno da ottobre a dicembre.
Okay.
E ci aspettiamo, come dicevo prima, invece delle azioni da parte di altre major, quindi oltre a Universal sono tante le major che dovrebbero rendere accessibili i propri film. E ti dicevo, esistono in questo momento delle interlocuzioni e quindi cercheremo di concretizzarle già entro fine anno.
Benissimo, quindi insomma ci sarà di che raccontare appena ricomincerà audio descrizioni dopo l'estate. Nell'augurarvi un'estate di riposo, perché mi auguro sia Vera che Carlo si fermino un pochino, perché va bene che c'è stato questo incremento, ma spero che abbiate il tempo di riposarvi un po' e di ricaricarvi. Abbiamo anche una serie di clip, no? Con i quali ci salutiamo. Facciamo sentire qualcuna, vediamo se gli spettatori sono stati attenti e bravi in questo anno in cui abbiamo fatto ascoltare tantissime audiodescrizioni e magari sanno individuare di che film si tratta. Le risposte però quando le diamo, Vera? Le diamo a settembre?
Vediamo a settembre.
Allora ci segniamo i titoli, voi abbiate la pazienza di aspettare. Se vi va, mentre appunto noi ci salutiamo e finiamo questa per questo momento, insomma, diciamo, chiudiamo l'anno scolastico un po', no? Perché poi funziona così, riparte a settembre un anno nuovo di audiodescrizioni. Che voto diamo, che pagella diamo ad audiodescrizioni di quest'anno, Vera e Carlo? Com'è andata? È promossa?
Ah, quindi stai chiedendo, promossa sicuramente, però chiede a voi. Chiediamo agli ascoltatori di darci un voto.
Agli ascoltatori sicuramente, a voi lo chiedo da professionisti, insomma è stato un anno buono mi pare, no? Il bilancio è più
buono,
che sufficiente.
Anche intenso, anche dal punto di vista della preparazione, e per questo devo sempre ringraziare Mirella Pazzaglia e Luca Ciccioni, perché grazie a loro due in particolare, insomma, che riusciamo sempre a essere sul pezzo e a coinvolgere registi, sceneggiatori e artisti, quindi assolutamente un bilancio positivo, e credo che anche a livello di rubrica sia cresciuta,
sì,
molto,
molto,
e ci sia stata anche una maturazione importante anche nei contenuti.
Sì,
di parte mia ringrazio invece Giacomo Olgeni e Silvio Medori, che sono i miei collaboratori diretti, che mi forniscono i numeri, i dati quasi in tempo reale mentre tu me li chiedi, e diciamo siamo molto molto soddisfatti anche proprio di questa collaborazione. Tutto quello che serve per poter fare andare persone al cinema, persone con problemi di vista o problemi di udito, ben venga, perché è questo il nostro scopo.
Bene, e allora io vi ringrazio come sempre per essere stati così puntuali, sempre pieni di spunti, e spero veramente che gli ascoltatori possano apprezzare questa, che è una rubrica veramente una chicca alla quale teniamo particolarmente. Vi auguro naturalmente una buona estate, vi do appuntamento al ritorno dalle vacanze, e soprattutto, insomma, diciamo a tutti quanti comunque di continuare ad andare al cinema anche d'estate, quando si ha un po' più tempo, quando si è un po' più rilassati, quando ci sono le arene e quindi non ci sono troppe scuse per starsene chiusi dentro casa. Ci sono tanti film che magari qualcuno ha perso durante l'inverno, li può recuperare in questo periodo. E poi volevo ringraziare, visto che voi avete ringraziato tutti, io ringrazio voi che siete sempre appunto molto precisi e puntuali nei vostri contenuti e nel vostro lavoro e nel vostro impegno con /Radio Web, e volevo ringraziare gli audiodescrittori, perché
certo,
anche loro sono intervenuti a turno, e sono poi loro, no, che se non ci fossero probabilmente tante,
sì,
persone non riuscirebbero a vedere i film come li vedono con l'audiodescrizione di Artist Project, e quindi veramente grazie a tutti loro per questo incredibile lavoro che fanno. E allora ci salutiamo con un po' di clip, vediamo se i nostri ascoltatori indovinano. Buona estate a tutti.
Buona estate anche a voi.
Buona estate.
Ciao.
Marta mette libri e quaderni nello zaino.
Ehi, ciao, se vuoi ti porto io a scuola.
No, mi accompagna Sharon.
Esce dalla camera.
Buongiorno Marta.
Ciao.
Imbocca le scale.
Guarda, tranquillo, ciò che fa tutti i giorni con centinaia di 15 anni, sono tutti allergici ai genitori.
No, ma non ho più paura di quello, eh. Io speravo fossi solo un po' stronzetta, una cosa legata all'età. E invece sento che c'è qualcosa che la fa soffrire, ma non riesco a capire cos'è.
Però non dovrei svelarti i segreti del mestiere, eh?
Del bidello, Rudy?
Del ribelle. Senti, il mio consiglio è questo. Vuoi scoprire che cosa c'è dentro il cuore di Marta? Apri il cuore di Marta.
Ah, sarebbe questo il mega consiglio segreto. Cos'è, una frase da scatola di cioccolatini?
Vieni che ti mostro il cuore di Marta. Andiamo. Allora, questo qui, mio caro fratello, vedi? Guarda, questo qui. Questo è il cuore di Marta.
Si siede.
E si apre così.
Accende il portatile sulla scrivania.
No, Rudy, no.
Ecco, vedi, chi è questo bel giovanotto maggiorenne di nome Jonathan?
Allarmato, Marco si precipita da Rudy.
Vedi?
Fissa impensierito lo schermo con un selfie del giovane a torso nudo postato su un social.
Chi è questo?
Ok, questa è la spina dorsale del menù della bottiglieria Cesaroni. Stavolta io vorrei che foste tutti sinceri.
Dopo l'assaggio, sul volto di Livia e Marta compare un'espressione estasiata.
A me sto gnocco mi ricorda il sorriso semplice di paranonna.
Che comunque era anche una gran signora.
Oddio, è buono come quello che mi faceva Ezio, ma lo facevo ogni volta che si voleva fare perdonare, sempre quando non era chiuso il cinese, ovviamente.
Virginia osserva soddisfatta la famiglia che assapora i suoi piatti. Un largo sorriso le illumina il volto. Carlo posa la forchetta e si rivolge alla figlia.
La crostata viscione ricotta mi fa capire quello che mi sono perso in tutti questi anni.
Vedi, a qualcosa è servita.
Il padre non resiste e addenta un altro grosso pezzo di crostata.
È eccezionale, Virginia.
Mimmo a bocca piena annuisce. Virginia porge una ciotolina a Marco che mangia il pollo con i peperoni.
E questo è solo per te. È un budino al cacao amaro. Il cacao amaro è l'anima inquieta della cucina. Ed è l'unico ingrediente che può darmi il calore di cui ho bisogno. Come te.
Lui affonda il cucchiaino nel budino, poi lo porta alla bocca.
È squisito. Come te.
A Virginia.
All'applauso di Carlo si unisce tutta la famiglia seduta al bancone. Virginia, emozionata, si mette una mano sul cuore in segno di ringraziamento, poi rivolge uno sguardo di gratitudine a Walter.
Ci sono un sacco di portieri che sono diventati bravi e non erano alti.
Vabbè, ma prima era diverso.
Quello che conta è la voglia di allenarsi.
Sì, mister, quella ce l'ho anch'io. Il fatto è che io non sono così bravo.
Ma non è vero, ma chi te l'ha detto? Scusa, per esempio, c'era un portiere, Zoff, Dino Zoff, che non era alto. Però poi è diventato uno dei più grandi portieri.
Io Zoff l'ho già sentito, era più forte di Donnarumma.
C'entra, non è paragonabile, è diverso, eh. Sicuramente era più basso. Però ascolta, voglio farti vedere delle fotografie. Rita, ascolta, lo porto con me e poi vi accompagno. Ecco.
Luca e il suo allenatore si allontanano insieme, lasciandosi alle spalle il campo da calcio. Il cielo nuvoloso sovrasta il paese di Mariano del Friuli, adagiato sulla verde pianura. Zoff incontra i suoi amici.
Dino era il piccolino e di solito andava sempre in porta. Allora mio zio gli segnava sempre l'altezza per farlo crescere e gli diceva: vai sul letame, vai sul letame per crescere.
No, io sono andato a uova.
In ufficio.
Dino Zoff era figlio di contadini, è cresciuto nelle campagne del Friuli, dove sono nati anche altri.
Questo è Zoff?
Sì, è questo qua. Sono nati anche altri calciatori, come Burnic, Capello, Berzot. Anche tanti altri portieri dal nome strano, come Meret, Provedel. Guarda, aspetta. Guarda qui quanto ha ragione, eh?
Mostra una foto.
Sì, lui era figlio di contadini, quindi non pensavano al calcio, non ci credevano. In più non gli davano fiducia perché era piccolo. La fisicità è importante nel calcio, però ci sono anche altre cose, cioè la determinazione, il lavoro, le regole, i sacrifici, la disciplina è fondamentale. Una volta che c'è quello, si aggiusta tutto. Disciplina, regole.
Slash Radio Web ha presentato Audio Descrizioni, rubrica realizzata in collaborazione con Movie Reading e Artist Project.